Vigilia di derby di Coppa Italia, Milan-Inter domani a San Siro, 21, la prima delle due semifinali proprio della Coppa Italia, valgono i gol in trasferta e l'incontro, lo scontro tra le due squadre che si stanno giocando lo scudetto insieme al Napoli. È un momento particolare per le milanesi, l'inverno è più freddo e duro rispetto agli altri anni per entrambe le squadre della Madonnina, però c'è un derby caldissimo che porta tanti temi, e per parlare del derby e non solo, per parlare del momento di Milan e Inter, vi ho portato ancora una volta il nostro co-conduttore Alessandro Pavanetto, che saluto. Ciao Paolo.
Ciao, ciao Alex, ciao a tutti ragazzi. Oggi tema scottante, vigilia del derby, parleremo delle due squadre che sono in lotta in campionato e adesso appunto in lotta anche in Coppa Italia, una semifinale tosta che viene a comunque pochi giorni dal derby che è stato vinto con la doppietta di Giroud, quindi ci sarà una voglia di vendetta da parte dell'Inter, il Milan che vorrà provare a vincere nuovamente, quindi sì.
Terzo dei quattro derby in stagione.
Terzo dei quattro, incredibile.
E devo dire che era, se non sbaglio, addirittura dal derby del 2003 che non c'era una doppia semifinale, comunque un doppio scontro tra Milan e Inter nelle coppe. Là in quel caso fu la Champions League, i tifosi dell'Inter rimpiansero appunto il passaggio in turno del Milan in finale, nella finale di Manchester del 2003, per i gol in trasferta. Chissà che non ci sia un'area di vendetta.
I gol in trasferta valgono
ancora per quest'anno, sai, perché questo è l'ultimo anno con cui
anche a differenza della Champions,
esatto, perché in Champions, tra l'altro, grande tempismo, no? Perché in Champions League l'anno scorso i gol in trasferta valgono con gli stadi vuoti, quest'anno gli stadi tornano ad essere pieni e i gol in trasferta non valgono più. ragazzi così, ed è l'anno prossimo in cui Coppa Italia comunque i gol in trasferta non varranno. Ma al di là di questo, direi di parlare proprio del momento di Milan e Inter. Che cosa hanno in comune? Beh, sicuramente il pareggio nella giornata di venerdì nell'ultima di campionato, il Milan contro l'Udinese in casa e l'Inter contro il Genoa. Inter che aveva già perso contro il Sassuolo, Milan che aveva già pareggiato contro la Salernitana nel turno precedente, in una lotta scudetto che si sta un po' impastando, direi. Che dici te?
Una lotta scudetto che ad oggi, a 10 giornate dalla fine, a me fa impazzire, perché veramente sono tutte lì, ci sarà uno scontro importantissimo per il Milan contro il Napoli, l'Inter che sulla carta avrà una partita un po' più semplice contro la Salernitana.
Esatto.
E però io volevo fare questo appunto: occhio alla Juve, perché secondo me non è del tutto persa. La Juve non muore mai, lo si sa, e a 10 giornate dalla fine sono 30 punti, la prossima partita della Juve.
11 comunque.
Sì, 11.
11, esatto. Vabbè, 27esima, siamo reduci, quindi 11 giornate. L'Inter è a 12, ricordiamo, perché
sì, perché c'ha il recupero, esatto.
Bologna. E insomma, comunque sì, come detto,
una lotta scudetto veramente veramente strepitosa, che non si vedeva in Serie A da anni.
Dopo mi dai le percentuali della vittoria dello scudetto,
okay,
della squadra.
Certo, dopo però, certo, dopo.
Perché adesso andiamo a snocciolare i vari dati del Milan. Abbiamo detto un momento strano per entrambe le squadre. Il Milan, dopo la vittoria di Venezia del 9 gennaio per 3-0, che forse è stata l'ultima gara che a livello complessivo è stata la miglior prestazione del Milan, so cosa
sì,
dici
sì,
te.
Sì, ecco. Sicuramente è andato a Venezia, esatto. Ha vinto in quel modo come doveva vincere.
Esatto. Insomma, parallelamente il Milan ha collezionato 9 punti in 6 partite, perdendo con lo Spezia, pareggiando con la Juve, la Salernitana e l'Udinese, come abbiamo già detto. La media punti di Pioli, attenzione, questo è un dato interessante, in carriera, quindi non solo da allenatore del Milan, nei mesi di gennaio e febbraio è la più bassa. Poi qui dipende dal calendario, dipende dalle squadre, dipende dai momenti, però può essere magari un dato significativo che fa un po' riecheggiare quanto è successo l'anno scorso, con un Milan brillantissimo nella prima parte di stagione e magari
un Milan che
più
cala.
Scarico.
Certo.
Ecco, che dici te?
Può essere che ci sia il fattore sicuramente della stanchezza. Non dimentichiamoci che gli impegni comunque sono molti, si gioca sempre, e soprattutto per le squadre che hanno avuto le coppe.
E magari Milan un turno in meno.
E il Milan un turno in meno, sì, esatto. Mentre magari l'Inter, o piuttosto che il Napoli, che ha giocato da poco col Barcellona, che saranno sicuramente ancora più stanche. È dura, però io non me la sento di dire niente a Pioli e al Milan, perché comunque con la squadra che hanno, mettendole sul piano della carta, secondo me è una rosa inferiore rispetto sia a Napoli che Inter, quindi comunque che sia lì a giocarsi il campionato a 10-11 giornate dalla fine, comunque tanto di cappello per il lavoro che sempre abbiamo elogiato a Stefano Pioli.
Effettivamente sì, cioè il discorso degli interpreti fa pensare quanto il Milan stia facendo delle cose straordinarie, cioè secondo me degli autentici
sì,
miracoli.
Sì, ma anche a livello societario, Maldini, Massara stanno risanando il bilancio,
certo,
proprio
assolutamente.
Complimenti, complimenti.
Sì, sì. Però sai, il discorso secondo me sul Milan è semplice. Nel momento in cui c'è stata ed è ormai conclamata la ripresa del Milan,
certo,
il lustro è non come quello di una volta, però insomma ci si sta avvicinando al blasone vero del Milan, secondo me è lecito aspettarsi comunque quel passo in più. Magari non in questa stagione, magari non necessariamente nella scorsa, magari, però sai...
ormai c'è la voglia adesso di vincere quel trofeo.
Cioè, capisci?
C'è la voglia di vincere quel trofeo che
ci
non
si è fatti la bocca buona comunque. Adesso la Champions League probabilmente resta l'obiettivo stagionale in ogni caso, al di là dello scudetto. Però sai, quando si è lì,
quando si è lì si inizia a crederci.
Quando si è lì si comincia a crederci, sì, sì. E peraltro secondo me il discorso che si può fare nel Milan nell'ultimo periodo è proprio la mancanza di brillantezza. Cioè il fatto che la squadra arrivi scarica comunque, una squadra che ha bisogno di tanta...
molto lenta, senza ritmo.
Esatto. Buona forma fisica, se spesso in corso della stagione. Ed è già successo che magari negli scorsi anni abbia avuto questo tipo di momenti. E l'attacco?
L'attacco purtroppo, come ben sappiamo, Zlatan, sempre detto un fenomeno, però anche lui gli acciacchi fisici purtroppo ce li ha, ha i suoi anni. Comunque se io personalmente lo terrei sempre uno come Zlatan, perché fa spogliatoio e comunque se il Milan è arrivato dove è adesso è sicuramente merito anche suo. Giroud, anche lui ha i suoi anni.
Due gol nel derby però.
Due gol nel derby, basta. Poi è un po' sparito dai radar, come si, certo, dice. È sempre comunque Olivier Giroud, quindi secondo me qualcosa dal cilindro può sempre tirarlo fuori.
Non basta forse.
Non basta.
Non basta solo Leao.
Quello che penso io è che non basta. Leao, che cosa deve dire? Nalex è strepitoso, cioè... ha fatto...
Ma il controllo che ha fatto nel gol contro l'Udinese. Ragazzi.
Cosa
parte
devi dire?
Sì,
occhio,
sì,
perché...
E anche Rebic, ragazzi. Comunque Rebic...
Rebic uno... secondo me sarà quell'arma in più che servirà adesso.
Ma forse, sai, forse è il giocatore che sposta più l'ago della bilancia. Sì. Perché noi parliamo di brillantezza del Milan.
Giocatore stranissimo anche Rebic comunque.
Ma è quel tipo di giocatore che si inserisce, può essere incisivo sia caratterialmente che tecnicamente. Mentre Ibrahimovic, sai, certo, Ibrahimovic magari ti fa abbassare la difesa avversaria 20 metri, dà fisicità, è punto di riferimento, fa paura anche a livello caratteriale rispetto agli altri, si sa, però non è quel giocatore che tecnicamente magari dà lustro al gioco del Milan,
sì,
è più un punto di riferimento caratteriale. Secondo me invece la brillantezza, il ritorno dei fuochi d'artificio nel Milan lo può dare anche Rebic. Questa
sono d'accordo.
È la mia...
Rebic può essere quell'arma in più, quel jolly che ti giochi. Magari non so se abbia già i 90 minuti sulle gambe, non penso.
È nel derby, però può essere
può essere utile, perché comunque anche lui è uno molto tosto, molto cattivo.
Bravo.
Quindi a lui poi piace vincere queste partite, cioè piace vincere in generale,
esatto,
ma queste partite lui le sente.
Tutti i gol che ha fatto la Juve, comunque anche l'anima che dà nel derby. Con Leao e Rebic, chi fa la prima punta e chi fa l'esterno per te?
Secondo me Leao fa l'esterno e Rebic fa la punta. Sì,
sono
sì,
d'accordo,
sì, sì,
sono
sì,
d'accordo.
Sì.
Pensa, se ti ricordi come è arrivato Leao qua in Italia, che sembrava il nuovo Aubameyang, quel tipo di giocatore punta centrale, invece poi si è evoluto in maniera straordinaria proprio da esterno e secondo me è quella
è
cosa,
suo, perché è cosa anche da fermo c'ha un cambio passo, un cambio di ritmo, proprio lascia il difensore indietro di 2 metri, quindi lo vai a mettere dove sfrutti di più le sue caratteristiche. La sua caratteristica numero uno è sicuramente il cambio di passo, la velocità, e in fascia
fa quello che vuole.
Fa quello che vuole.
E allora passiamo all'Inter, ragazzi, perché l'Inter non sta vivendo una situazione decisamente migliore rispetto al Milan, perché consideriamo invece il post Supercoppa, che l'Inter ha vinto il 12 di gennaio, quindi 3 giorni dopo la gara che il Milan ha vinto a Venezia per 3-0. Escludiamo sempre dal lotto, come abbiamo fatto
Coppa
con
Italia,
la Coppa Italia,
sì.
E consideriamo dunque che l'Inter ha pareggiato contro l'Atalanta in quella partita strepitosa finita per 0-0.
Bellissima
Napoli,
partita,
che Napoli ha twittato come il calcio onesto spettacolare.
Due partite dove i portieri hanno fatto una cosa
passata alla storia per il calcio onesto spettacolare. Ha pareggiato proprio con Napoli, una partita che invece l'Inter ha recuperato dopo,
sì,
essere andati in svantaggio e che
all'inizio
stava per
con
perdere
Dzeko, con Dzeko, sì,
esatto,
all'inizio del secondo
col palo
tempo
di Zielinski nel primo,
esatto,
tempo, insomma, ce la ricordiamo bene. Poi l'ultima col Genoa, ha perso però, e questa è una novità, in casa sempre tra virgolette contro il Milan, e sempre a San Siro contro il Sassuolo. Unica vittoria quella contro Venezia, tra l'altro è arrivata
fatalità
nel finale.
Cosa dici? Fatalità.
Fatalità.
Sia Milan
che
Inter.
Però forse l'Inter era già nel momento un po' più critico, se vogliamo.
Sì, forse sì.
Ma la cosa più sorprendente, stavolta comprendo la Champions League, è un solo gol segnato nelle ultime 4 partite. Un solo gol segnato.
Questo è un dato abbastanza preoccupante.
Questo è il dato, probabilmente. Secondo me.
E sì,
c'è allora, da dire. Colleghiamoci al discorso di Lautaro Martinez.
Lautaro Martinez
che segna dal 22 dicembre. Dzeko ha segnato contro il Napoli, ha segnato contro il Venezia. Lautaro Martinez non segna il 22 dicembre. Ho messo tanta carne al fuoco, adesso ti arrangi te, sai.
Allora, tolto il fatto che secondo me sia Dzeko che Lautaro sono due attaccanti fortissimi, secondo me, secondo il mio modo di vedere. Sì. Lautaro è in un momento di difficoltà e adesso la domanda che tanti si pongono, secondo me, è: lo vendiamo, non lo vendiamo? Vale 80-100 milioni?
Ma
non
soprattutto
li vale?
A cosa è dovuto questo momento di difficoltà?
A cosa è dovuto? Secondo me non si può dire che Lautaro è scarso, che non sappia, sappia giocare. Secondo me, forse, probabilmente, la testa può essere che sia altrove. Non lo so.
Potrebbe essere
questo.
E se fosse solamente fisiologico? Perché noi non consideriamo come Lautaro Martinez in questi anni comunque ci abbia abituato ad avere grandi medie. Cioè, che giocasse con Lukaku, che giocasse da solo ai tempi di Icardi, Lautaro Martinez ha sempre avuto grandi medie. Il fatto che non segni di fatto da più di 2 mesi impressiona naturalmente. La mia opinione qual è? Semplicemente Lautaro Martinez ha bisogno di cambiare aria. Perché dico questo?
Sì, sono d'accordo.
Perché è un giocatore che a luglio farà 25 anni e quando un attaccante segna così poco, cioè si entra secondo me per forza nel campo delle sensazioni. E la sensazione che dà Lautaro è quella di essere potenzialmente un numero uno, ma in una squadra dove è andato via l'allenatore l'anno scorso, è andato via il più grande giocatore, in una squadra coordinata benissimo dalla dirigenza, naturalmente, soprattutto da Marotta. Ma comunque non lo so io se Lautaro sia totalmente contento o totalmente a suo agio. E la partnership con Dzeko, come la vedete?
Allora, io penso che lui è abituato a giocare con Lukaku, quindi un attaccante, secondo me, abbastanza diverso, comunque faceva un lavoro
assolutamente diverso.
Non solo da Lautaro ma anche da Dzeko, certo, perché sì ok, il concetto della boa, delle sponde, di giocare per la squadra, far salire la squadra, ma Lukaku con lo strapotere fisico,
esatto,
che aveva
aveva
degli strappi pazzeschi. E secondo me sì, si trova bene con Dzeko, ma non così bene come si trovava con Lukaku. Quindi anche lì, come dici te, dopo si innesca anche un fattore psicologico, dici, inizia a pensare, non segno, esatto, da 2 mesi. E lì dopo è difficile, poi giochi a San Siro, è dura.
Occasioni l'Inter, che ha segnato poco, Lautaro ce le hanno avute. Cioè, magari gli expected goals abbiamo visto che contro il Sassuolo sono stati decisamente di più rispetto a quelli con Genoa. Cioè, le occasioni nitide le ha create più contro il Sassuolo che contro il Genoa.
E comunque, squadra, l'Inter, ho letto,
però ce l'ha, appunto,
ha fatto 29 tiri contro il Sassuolo, altrettanti, un po' meno forse contro il Genoa. Cioè, sì, è una squadra che comunque tira in porta.
14 calci d'angolo.
Sono tanti.
Cioè, è comunque un rendimento offensivo che non deve preoccupare. Cioè, l'appannamento, secondo me, in questo caso è
un
fisiologico,
po' di nebbia.
È fisiologico. Cioè, una squadra che è la squadra che tira di più in porta nello specchio della Serie A, ha comunque ancora il miglior attacco, produce più calci d'angolo. Cioè, la mole offensiva dell'Inter nelle ultime partite sono mancati gol, ma è rimasta comunque in linea o quasi con quello che abbiamo visto. Quindi, secondo me, è giusto astrarsi dal discorso dell'attacco e fare più un discorso psicologico, tecnico. Cioè, forse le gambe non vanno più come prima, forse la palla non ti entra più come prima, hai qualche infortunio in più, hai qualche cambio in meno, hai qualche brio che manca, però alla fine la squadra è lì.
La squadra è lì e sicuramente, come il Milan, l'Inter ancora di più, come dicevo, conta il fattore anche della stanchezza, come dice, le gambe non girano. Hanno giocato contro il Liverpool.
E forse appunto la botta psicologica con Liverpool, che dici? Può aver influito
e secondo me ha influito molto, perché comunque l'Inter aveva fatto una buonissima partita, certo, e il risultato magari, secondo me, un pelino bugiardo, secondo me.
Sì, e anche comunque il KO col Milan ha avuto forse più, sì, l'effetto negativo, perché tu ti trovi ad avere 7 punti più in classifica, a poi esserti praticamente
essere
trovarti il nemico dietro,
esatto,
e perdi la partita con Liverpool. A quel punto là, secondo me, l'Inter è andato in crisi. Questa è la mia piccola opinione. Poi crisi, ragazzi, ci sono 38 partite in campionato. L'Inter ha
una partita in meno,
è stato un rullo compressore nel girone di andata, cioè sono due pareggi comunque dove hai prodotto tante occasioni di gol, dove ti sei fatto vedere. Lautaro, Martinez e Dzeko prima stavano insieme, non vedo perché adesso improvvisamente debbano essere corpi estranei. Certo, come dici te, non c'è più quella chimica con Lukaku da parte di Lautaro, anche perché Lukaku è un giocatore diverso. Lautaro forse deve prendere più l'area, in questo caso con Dzeko che svaria, però non sono giocatori totalmente diversi. Avrei anche una piccola provocazione da farti riguardo a Dzeko, cioè quanti giocatori si sono resi straordinari in coppia con Dzeko nella sua carriera, partendo dal Manchester City in poi?
Straordinari. È dura.
Non tanti probabilmente.
No, perché un'altra prima punta o seconda punta.
Ma anche altri giocatori offensivi. Cioè, io ti dico, oltre, allora, togliamo i tre dell'Ave Maria del Manchester City, quindi Balotelli, Tevez e Aguero.
Ti volevo allora dire Tevez, ma
Tevez va via da Manchester City e va alla Juve. Cosa ha fatto la Juve? Di tutto. Ok. Aguero senza Dzeko ha le medie migliori in carriera, quindi a partire dal 2015 in poi Aguero diventa il giocatore che abbatte tutti i record della storia del Manchester City e ha una media gol impressionante, tra i top 3 a livello mondiale. Ok. Balotelli forse dovrebbe ringraziare Dzeko, ma andiamo anche ai giorni nostri, cioè Salah,
Momo.
Salah, ragazzi, sarà un fattore. Però va a Liverpool e diventa Salah. Quindi che sia anche una questione a considerare, non lo so. Però effettivamente, se guardiamo forse la carriera di Dzeko, anche alla Roma non ha praticamente mai giocato in coppia con una prima punta.
Infatti, con una prima o seconda punta non ha mai giocato.
Cioè, ritrovarsi comunque a giocare anche per lui è un 86, quindi ha quasi 36 anni, con un giocatore di 10 anni in meno, che ha un curriculum totalmente diverso dal suo, che è argentino, che è prima punta lo stesso. Secondo me è molto complicato comunque da considerare, dico.
Sono d'accordo.
Ecco. Benissimo. Allora, ragazzi, io vi lasciamo con il calendario, perché questa lotta a scudetto si infiamma e soprattutto Milan e Inter avranno un calendario totalmente diverso. Dico subito la mia, così vado a bruciapelo. Sì. Secondo me l'Inter è la favorita comunque per vincere lo scudetto.
Dopo parliamo delle percentuali,
esatto,
prima di chiudere.
Bravissimo. Perché ha il calendario più semplice, perché anche se nelle prossime tre partite l'Inter ha Salernitana, Liverpool, Torino e Fiorentina, quattro partite, tre più quella di Champions, questo è il marzo dell'Inter. Il Milan invece gioca con Napoli, Empoli in casa e poi Cagliari fuori casa, che comunque non è roba da poco. Poi l'Inter dovrà giocare contro la Juve, il Verona, certo le partite le ha l'Inter, però gli scontri retti del Milan e del Napoli secondo me pendono l'ago proprio dalla parte lì.
Sono pienamente d'accordo. E per quanto riguarda quello che mi chiedevi prima delle percentuali, come dici te, penso che alla fine di tutto l'Inter sia e resti la favorita, quella che comunque ha sempre dimostrato di avere una marcia in più rispetto, certo, a tutte le altre. Ha fatto, come dici te, un girone d'andata pazzesco e secondo me resta la favorita. Io ripeto, non do per scontato che la Juve raggiunga il quarto posto, secondo me con Vlahovic così bello, carico, esplosivo e...
diciamo che la prospettiva più realistica, ok, detto che comunque della Juve abbiamo già parlato, della partita con l'Empoli ci sarebbe, certo, da dire di tutto, perché sì, la Juve ha vinto, ma ha vinto contro la seconda difesa peggiore del campionato, ha subito gol gli ultimi minuti, l'Empoli ha corso 7 km in più della Juve a livello totale, quindi insomma ci sarebbero di dire di cose, soprattutto la Juve ha 9 infortunati. Al di là di questo, percentuale scudetto Inter.
Secondo me, percentuale scudetto Inter, siamo su l'80.
80%, dici?
Secondo me
80%.
Sì. Secondo me sì, adesso...
Allora, io ti faccio un lotto. Io ti dico 50% Inter, 20% Napoli, 20% Milan, quindi manca 10% la Juve. Così, io te la butto lì, ma giusto per sport. Anzi, guarda, ti dico 50% Inter, 25 Napoli, 20 Milan e 5 Juve. Via, così forse siamo più equilibrati. Detto che comunque che l'Inter abbia il doppio delle possibilità del Napoli è tanto. Beh, ragazzi, io l'ho detta, potete smentirmi e basta. Io l'ho detta.
Se dovessi fare il lotto anch'io, ti direi allora un po' meno l'Inter, ok? Sì. E forse un 20-20 di Milan e Napoli. Okay. Sì, mi avvicino al tuo pensiero. Ok. Sì, 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 sì.
Perfetto. Siamo allineati, soprattutto pronti a viverci il derby. Domani, ore 21, San Siro, Milan-Inter, Coppa Italia. C'è la regola di grande trasferta. Abbiamo già detto tutto. Io naturalmente ti ringrazio anche per essere stato oggi con noi.
Grazie a te, Alex, e ci vediamo sicuramente...
Prossimamente, al prossimo episodio. C'è di tutto, ragazzi, adesso c'è di tutto. Grazie per averci ascoltato e noi naturalmente vi diamo appuntamento ad un prossimo podcast.